Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis. Come ogni sabato sulle frequenze di Radio Popolare parliamo di cinema, vi diamo un po' di informazioni su cosa andare a vedere, sulle ultime uscite, ma soprattutto vi facciamo sentire le voci dei protagonisti e le protagoniste del cinema. All'indomani della consegna dei David di Donatello, ne avete già sentito parlare questa mattina nell'apertura e poi nel GR, ve lo ricordo giusto insomma perché per chi ancora non avesse aperto internet, ascoltato la radio, ha vinto come miglior film Io Capitano con 7 David di Donatello per Matteo Garrone, tra cui regia, produzione, fotografia. E poi C'è ancora domani, aveva 19 candidature ma ha ricevuto 5 David, ci si aspettava forse di più, tra questi il miglior esordio alla regia per Paola Cortellesi, anche miglior attrice, poi Emanuela Fanelli, attrice non protagonista, insomma comunque premi importanti e soprattutto quello dello spettatore e della spettatrice, visto che è un film in cui Paola Cortellesi più volte ha detto il film parla da sé insomma sui diritti delle donne. Tra gli altri vincitori anche Rapito di Marco Bellocchio, che ha vinto 5 David, tra cui la sceneggiatura, e poi Palazzina Laff, un po' a sorpresa, ha vinto 3 premi, Michele Riondino come miglior attore, oltre a essere regista ovviamente, Elio Germano, attore non protagonista, e poi Diodato con la canzone La mia terra, che abbiamo ascoltato anche questa stamattina tante volte, ma anche nelle scorse puntate di Chassis. E poi i premi alla carriera, Milena Vukotic, a Giorgio Moroder, e Mario Martone, che ha vinto per il documentario come miglior documentario per Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, insomma tutti questi premi poi li trovate anche sui social, naturalmente anche su quelli di Radio Popolare. Noi però partiamo con la nostra carrellata di uscite con Anselm di Wim Wenders. Un documentario sorprendente dedicato ad Anselm Kiefer, abbiamo i Palazzi Celesti alla Bicocca di Milano, all'Hangar Bicocca, lì sono sempre lì in bella vista, dedicato appunto all'artista tedesco con anche delle interviste, per cui lui che si racconta la sua arte. Poi la cosa molto interessante è che è in 3D, così come era stato Pina Bausch, il documentario dedicato a Pina Bausch da Wenders, è un 3D che attraversa le opere di Kiefer. Se potete, andate a vederlo. Questo è un altro film particolarmente interessante, si chiama C'era una volta in Bhutan. Il regista, forse l'avete già sentito nominare, Paw Chowing Dory, sì, detto così immagino che non vi dica nulla, però aveva già vinto dei premi con Lunana e Il villaggio alla fine del mondo. Questo è un film abbastanza semplice che racconta un momento storico del Bhutan nel 2006, quando il re rinuncia a parte dei suoi poteri decidendo di indire per la prima volta elezioni democratiche in un paese in cui la comunicazione passa ancora attraverso radio e televisori, ma insomma non molto più. È un film anche molto divertente per alcuni aspetti, si muove un po' come un western.
Un momento, guardate, ma quello è un monaco con un fucile. Perché ce l'hai?
È per il mio lama. E a che gli serve?
Qui si cambia atmosfera, si resta però in una zona abbastanza sconosciuta da un punto di vista cinematografico. Come fratelli a Bangadik di Jim Hong e Hong Lai Jin, questi sono i due registi.
Dov'è la mia parte? Non ti fidi di me.
Qua siamo nella zona di Kuala Lumpur. I due fratelli cresciuti orfani, abbastanza in solitudine e in povertà, e tra mille difficoltà cercano di andare avanti e di costruirsi un futuro da soli.
Dovresti imparare da lui, maturare un po'.
Fermi, siete in troppo!
E per confondervi, sei fratelli. Bello, Sei fratelli è un film italiano.
Voluto bene a papà e a cui papà ha voluto bene.
Allora, di Simone Godano con Riccardo Scamarcio.
Apro il testamento.
Non siete cinque fratelli, ma sei. Alla fine cinque o sei fratelli, che cambia? L'importante è essere uniti, no?
Ed è tutto.
Quindi siamo...
Vabbè, insomma, la clip spiega abbastanza, no? Sono dei fratelli di fronte a un'eredità da spartirsi. È un classico film all'italiana su questi temi. Gli altri attori sono Adriano Giannini, Gabriele Montesi, Valentina Bellè, Claire Romain.
Sembra un horror, cazzo.
E andiamo in Francia, invece, Il coraggio di Blanche. Questo è un film di Valérie Donzelli. Racconta di una donna che subisce una violenza prima psicologica, poi anche un po' fisica da parte del marito. Lei è Virginie Fira e lui è Melville Poupard. Melville Poupard, che avete visto in un ruolo abbastanza simile nell'ultimo film di Woody Allen.
Di tuo marito.
Perché pensi sempre che mi lamenti di te? Mi prego di scusarmi.
Perché mi hai riattaccato il telefono?
Ero in classe.
A che ora rientri?
Alle 5. Perché? Ma sei impazzito!
Ti parlo e tu non mi rispondi. Ci ho pensato e resteremo qui per Natale. È molto più semplice. Hai bisogno di vedere altra gente. Non ci serve nessuno. Stiamo bene da soli.
Questo film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio César francesi, un po' ai David, ma della Francia. Ed era passato a Cannes lo scorso anno. L'ultimo film di cui parliamo è Per i ragazzi.
Aspetta qui, Junior. Torno subito.
Oh. Oh. Hai fame, piccoletto?
Garfield, Una missione gustosa, continua la saga del gattone rosso che ama le lasagne, ama il cibo. Qui lo vediamo molto piccolo e un po', insomma, la sua corsa verso la grassezza, verso l'orgoglio di grassezza.
Serve la bilancia grande!
Lo deve sapere tutto l'ambulatorio.
Dimmi basta?
Mai, John! Seppelliscimi nel formaggio!
La vita qui è perfetta!
Non sapevo che tutto stava per crollare.
Sto sognando ancora, dammi uno schiaffone.
E infine The Falgui, che non avevamo ancora segnalato, non ho audio, scioccamente, con Ryan Gosling, Emily Blunt, lui nei panni di uno stuntman, anche qui una commedia, lui si prende molto in giro dopo Barbie, forse... ha cambiato un po' rotta, da sex symbol è diventato un auto boicottatore. No, è molto divertente lui, è anche molto divertente il film, anche perché è un retroscena del cinema, del lavoro del cinema, la dura vita degli stuntman. L'avevamo vista in C'era una volta Hollywood con Brad Pitt, e qui la vediamo invece in momenti un pochino più recenti con Ryan Gosling.
Everything's fine.
In questa puntata di Chassis, che ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram, nelle storie, al mio account Barb Sorrentini, dedicheremo un po' di musica degli ABBA a Mary Streep. In realtà Mary Streep verrà consacrata di una palma d'onore al Festival di Cannes dal 14 di maggio, proprio la serata d'apertura. Ha fatto tantissimi film, naturalmente, però gli ABBA, lei ha fatto anche il musical Mamma Mia, gli ABBA sono i più musicali, e così un momento di revival. E ora parliamo di un film che si intitola Il mio posto è qui.
Lore, posso farle vedere una cosa prima che cominciamo?
Certo.
Ti piace se avevi i capelli così il giorno del matrimonio?
E in questi casi l'uovo faccio miracoli.
Io per farmi bello, sui capelli ci metto a merda i cavalli. Puzzano poco, ma li faccio così morbidi.
Marta, il signor Gino veniva a casa nostra onde facendo discorso che io trovo sensato e nobile. Domandavo te piglio per moglie.
Viste, so belle notizie. Parroco per organizzare tutto.
Siamo negli anni 40, anche qui la questione femminile è abbastanza massacrata, non, in questo caso non di botte, ma di scelte, di diritti mancati. C'è un matrimonio obbligato per una giovane ragazza madre con un uomo che non ama, scelto dai genitori. Ma di tutto questo ne parliamo con Daniela Porto, che è l'autrice del romanzo da cui è tratto il film e anche co-regista insieme a Cristiano Bortone, e poi ne parliamo con Ludovica Martino, che è l'attrice. Cominciamo da Daniela Porto, che appunto ha scritto il romanzo.
A te devo chiedere com'è nata questa storia.
Sì, allora, questa storia è nata da un piccolo racconto di mia madre, più che altro un aneddoto che raccontava di un uomo, un omosessuale, che aiutava le ragazze in un paesino della Calabria a organizzare il proprio matrimonio. Quest'uomo ha vissuto in realtà negli anni 60, e quindi da questo piccolo racconto mi è venuto in mente di far incontrare un po' prima, quindi negli anni 40, una ragazza madre e un omosessuale, quindi due emarginati che attraverso una loro amicizia un po' particolare trovavano una loro via e un loro posto nella società.
Una storia che risale appunto agli anni 40, insomma, dopo la guerra, vicino al voto per le donne, però ahimè è ancora molto attuale, sia per le discriminazioni sia per il tentativo però anche di emanciparsi. Ovviamente ne hai tenuto conto, immagino.
Sì, purtroppo è un tema molto attuale, come dicevi tu, sia dal punto di vista dell'emarginazione, delle difficoltà anche a volte dell'esprimere la propria identità sessuale. Ancora oggi ci sono molti episodi di intolleranza nei confronti di gay, semplicemente che si baciano per strada, o anche difficoltà di dirla all'interno del proprio nucleo familiare. E anche per quanto riguarda l'emancipazione femminile, mi sembra che ci sia tanta strada da fare, soprattutto all'interno di una nuova costruzione di famiglia, dei ruoli maschio-femmina, che se per quanto ci sia un cambiamento nella società attuale, però purtroppo poi i casi di cronaca ci raccontano anche qualcos'altro.
Sono importanti gli anni, ma è importante anche l'ambientazione. Che luogo è quello che hai scelto?
Allora sì, è una Calabria povera, perché ovviamente quegli anni, parliamo del 46, che è un anno cruciale per la storia d'Italia, però è un paese molto povero, soprattutto nel film, anche nel libro, ma soprattutto nel film, dove visivamente questo è visibile. Era importante per noi, per i registi, far vedere la povertà, quindi non raccontare un meridione bello, edulcorato, soleggiato, ma qualcosa di più duro, che era poi quello che in realtà succedeva, dove c'era molta povertà, dove le persone non avevano i soldi per comprarsi le scarpe, avevano molto spesso due vestiti, uno per la domenica e uno per tutti gli altri giorni. Quindi era una realtà molto chiusa, patriarcale, dove l'uomo faceva la maggior parte decideva quasi tutto all'interno della famiglia. Questo, devo dire, non succedeva solo nel meridione, ma succedeva anche al nord in quegli anni.
Il passaggio da libro a sceneggiatura e poi anche da coregia.
È stato un passaggio dal libro al film, è stato più facile del previsto. Abbiamo dovuto sacrificare in realtà poche parti del libro. Sarà che il libro stesso era strutturato in modo molto cinematografico, forse per mia deformazione professionale, essendo cresciuta in ambito più cinematografico che letterario, quindi avevano veramente nel corso del libro c'erano diverse scene che sembravano già quasi scritte per essere poi trasformate in una sceneggiatura. Ovviamente i tempi del film e anche la modalità del racconto è diversa da quello di un libro, però è stata un'esperienza molto bella, molto anche a tratti anche divertente, ma soprattutto sento di non aver sacrificato parti importanti e lo spirito del libro.
Grazie.
Grazie.
Cristiano Bortone, regista del Mio posto è qui, in uscita, siamo a Milano davanti all'Anteo, un film che riporta in anni che continuano a tornarci e in qualche modo ancora facciamo i conti con quello che viene raccontato nel tuo film. Da dove sei partito? Dal libro, certo, ma che cosa ti ha affascinato di questa storia?
Ma intanto siamo reduci da tutte queste polemiche tristi del 25 aprile, di questi giorni, quindi capisco quello che tu dici, anche se in realtà gli anni che noi raccontiamo sono gli anni anche di una grande speranza, perché dopo la guerra c'era la speranza che dopo tutto il sangue, il dolore di cui si era avuto esperienza durante la guerra, dopo la guerra certe cose potessero cambiare. In particolare nel nostro film si parla di diritti delle donne, quindi dopo il dopoguerra le donne che erano state partigiane, erano state in prima linea, erano state anche madri, eccetera, votavano per la prima volta e forse avevano la possibilità di essere fautrici di un cambiamento. Invece poi purtroppo bisogna dire che in Italia questa cosa non è successa, si è dovuto aspettare gli anni 60, cioè 30 anni dopo, perché comunque il blocco politico di bipartisan sia da una parte che dall'altra alla fine riportò il patriarcato, diciamo, no? Fu quasi un accordo non detto, insomma, addirittura Daniela, quando ha fatto le ricerche per il libro di cui adesso parleremo, ha trovato delle cose che forse noi siamo dimenticati. Il sindacato a un certo punto propose il reddito di famiglia, cioè pagare di più l'uomo affinché la donna potesse restare a casa, insomma questo oggi ci fa riflettere anche un pochino, no? Poi dagli anni 60 in poi invece col cambiamento della società ci fu un nuovo impulso dove si saldarono anche, e la cosa interessante, si saldarono anche diverse correnti sociali, cioè il movimento femminista ma anche il movimento gay per esempio, che trovarono insieme terreno per una lotta comune per cambiare la società. Nel libro, o nel film come nel libro, questi due universi, l'universo gay e l'universo femminile, vengono messi insieme. Questa è un po' anche l'originalità, perché ci si ritrova in questo piccolo villaggio della Calabria dove entrambi erano, sia Marta sia Lorenzo, l'omosessuale locale, erano discriminati e quindi trovano insieme, diciamo, terreno comune per una battaglia per la propria identità e il proprio spazio.
Verissimo il discorso sulla speranza, perché in quegli anni la speranza c'era e probabilmente il fatto di subire queste discriminazioni faceva parte del DNA in un certo senso. In effetti voi esplorate questo tentativo di apertura con le scelte di lei, il tentativo di trovarsi un lavoro, di non essere solo la sposa promessa di un uomo che non ama, e tutto questo appunto, diciamo, in Calabria, in un paesino della Calabria. Dove siete andati a girare e come è entrato questo discorso nel villaggio in cui avete girato?
Allora, la storia originaria è ambientata già del libro, è già ambientata in Calabria, quindi noi siamo andati a cercare proprio un luogo che potesse ricreare la verità e quelle atmosfere che sono così belle, ben descritte all'interno del romanzo. L'Italia del Meridione, che noi spesso anche lì bistrattiamo in tutti i modi, ma insomma chi la conosce bene è ancora un luogo fantastico dove ci sono realtà meravigliose, alcune molto incontaminate e uniche. Il paesino che noi abbiamo scelto alla fine dopo un lungo peregrinare è stato il paesino di Gerace, che nella Locride, che è un paesino arroccato, ancora molto molto incontaminato, ancora molto non ristrutturato, e quindi che potesse appunto dare queste atmosfere con il minimo intervento possibile, che poi chi fa cinema un pochino cerca quello, no? Sennò diventa molto complicato togliere segnali e cose eccetera. Mi avevi chiesto prima anche come era nato il progetto, la genesi di questo film, è come altri film spesso è casuale, devo dire, perché mia moglie, che ha lavorato nel cinema con me per tanti anni ma in altri ruoli, ha scritto, la vedevo che scriveva per anni e anni e ha sempre chiesto di poter leggere qualcosa. Lei ha detto: "Oh, assolutamente, non te lo farò mai leggere, è un hobby, no? Mi vergogno". Invece l'anno scorso poi lessi questo manoscritto e ho detto: "Ma questa è una storia meravigliosa, stupenda, emozionante, significativa". E infatti poi avevo ragione, perché Sperling e Kupfer l'ha subito messa sotto contratto per pubblicare il libro, e a quel punto lei mi ha detto: "Vabbè, se ti piace così tanto fanne un film, tu fai cinema". E io ho detto: "Bene, sì, ma ho una sola condizione, che tu fai la regia insieme a me". "Ah, ma io sei una pazzia, io non so". Dico: "Ma tu hai studiato regia, quindi perché no?". E lì è nata una collaborazione molto bella, penso che marito e moglie che facciano i coregisti è una cosa abbastanza rara. Qui abbiamo unito marito e moglie, l'autrice che fa la coregista, ma alla fine è stata una cosa che ha funzionato, cioè non abbiamo divorziato, anzi ha consolidato il rapporto. supporto, no? Le coppie spesso hanno bisogno di uno stimolo, di un obiettivo, di una missione comune per continuare a consolidare il proprio amore.
Grazie.
E grazie a Cristiano Bortone. Si è sentita la figlia di Cristiano Bortone, Daniela Porto, in questo ultimo saluto che era lì presente, quindi una figlia e un film insieme, come lui ci suggeriva, fa anche bene alla coppia, al matrimonio. Abbiamo ascoltato appunto i due registi, Daniela Porto e Cristiano Bortone, e ora l'attrice. Con noi al telefono Ludovica Martino, che saluto, buongiorno Ludovica.
Ciao, buongiorno.
Protagonista insieme a Marco Leonardi del film Il mio posto è qui, di Cristiano Bortone e Daniela Porto. Tra l'altro sei anche reduce di un premio al Bifest per questo film.
Sì, io ho vinto un premio come insomma miglior attrice, miglior interprete, e loro hanno vinto il premio miglior regia, quindi siamo molto felici.
Ludovica, tu in questo film sei Marta, una donna che vive, una ragazza che vive dopo la seconda guerra mondiale, metà anni 40 più o meno, alla vigilia del voto, ed è promessa sposa a un uomo che non ama. È un personaggio insomma non semplice, ce lo vuoi un po' raccontare tu anche qual è stato il tuo approccio?
Sì, allora Marta è una ragazza madre che vive in questo piccolo paesino, in questa piccola realtà dove è sempre nata e cresciuta, e non conosce altro, non conosce il mondo vero, è vittima un po' anche lei di quel contesto sociale di quegli anni lì e del patriarcato, no? Vive in una famiglia piena di pregiudizi nei confronti del personaggio appunto di Marco Leonardi, che è un omosessuale in un paese piccolo della Calabria degli anni 40, che viene preso a sassate, viene malmenato eccetera, e anche lei è figlia del suo tempo, per cui ha questo tipo di pregiudizi anche lei, e quindi all'inizio allontana questa figura, non vuole farsi aiutare per questo matrimonio combinato e accetta il suo destino fondamentalmente senza scegliere per se stessa, e accetta di sposare quest'uomo più grande di lei e di avere forse una possibilità di riscatto sociale con questa azione, accetta passivamente, finché però scopre nel personaggio di Marco, in questa figura un po' paterna, un po' amorevole, che le vuole, vede in lei, intravede in lei una curiosità, una voglia di cultura, di studio e di formazione, intravede comunque la possibilità di farle cambiare vita, di regalarle un futuro diverso da quello che poi si sarebbe aspettata, no? Se fosse rimasta lì, le avrebbe aspettato se fosse rimasta nel paese. Quindi niente, nasce questa amicizia tra questi due personaggi molto, molto intensa, molto bella, perché sono due emarginati e questo è il fil rouge che li lega, entrambi che portano il peso di questa vergogna, fra virgolette, perché lei è ragazza madre, ha perso il compagno in guerra, e quindi insomma un po' una poco di buono viene chiamata, e lui, poiché è omosessuale, e quindi si legano questi due personaggi e inizia una bellissima storia di amicizia.
Che cosa ti ha colpito del tuo personaggio e anche di questa storia?
Ma il mio personaggio era un'occasione per poter raccontare la vita di una ragazza appunto degli anni 40 e che però in realtà sembra una storia lontana dal nostro tempo, ma che ha grande attinenza col presente, quindi anche un racconto pieno di spunti interessanti per poter riflettere sull'attualità, e quindi mi sembrava una buona chiave raccontare quello che abbiamo vissuto, che hanno vissuto le nostre nonne, da dove veniamo e dove siamo arrivati. Effettivamente c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi era un personaggio molto tridimensionale, una protagonista, e avevo molta voglia di cimentarmi anche con il dialetto, che non è il mio, il calabrese, quindi era una grande sfida come attrice.
Ti chiedo ancora una cosa, tu sei anche molto noto ovviamente per Scam Italia, se hai voglia di raccontarci anche così un tuo ricordo e anche come ci sei arrivata, insomma cos'è stato per te lavorare a questa serie?
Beh, Scam è un po' la mia famiglia, io sono partita da là, avevo fatto poche altre cose prima, ed è stato un ottimo ferro di cavallo per iniziare a pensare più concretamente a questo sogno che era per me recitare, essere un'attrice, quindi Scam mi ha dato la possibilità di quel famoso sì, no? Che di solito gli attori quando iniziano la loro carriera sono tutti no, e anche i miei lo sono stati, io ho fatto una gavetta molto lunga, e Scam è stato il primo vero sì di qualcuno che si fida di te e dice sì, vedo qualcosa, penso di poterti affidare il personaggio di questa serie, quindi sarò per sempre grata a quell'esperienza, e proprio mi ha insegnato tantissime cose, mi ha formata e mi ha dato tante gratificazioni personali e lavorative.
Grazie Ludovica Martino, la vedete al cinema, il mio posto è qui, di Cristiano Bortone e Daniela Porto. Ciao Ludovica.
Dal 9 maggio.
Dal 9 maggio, grazie.
Grazie.
Ciao,
grazie
ciao. E questa è Chassis, per chi ha ascoltato questa mattina l'apertura in cui c'ero in onda io, vi ho un po' ossessionati con Moroder, che ha vinto il David per la carriera. Lo faccio anche adesso, poi un brevissimo stacco pubblicitario e torniamo tra pochissimo.
First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels believing, I can't have it all, now I'm dancing for my life. Take your passion and make it happen. Pictures come alive, you can dance right through your thank you.
Riapriamo Chassis, seconda parte, sulle frequenze di Radio Popolare, con voi ancora Barbara Sorrentini, e vi ricordo dove trovare il podcast della prima parte, poi anche della seconda naturalmente, sul sito di Radio Popolare o sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, oppure su Instagram al mio account Barb Sorrentini. E abbiamo riaperto con Amadou Marianne, anche perché questa canzone è sempre molto bella, Je pense à toi, perché parliamo di Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina, aperto ieri, va avanti fino al 12 di maggio. Oggi pomeriggio ci saranno degli incontri alle 18.30 per l'ora del tè al bar Girevole di fronte all'Auditorium San Fedele con Babak Jalali, regista di Fremont, che ieri ho incontrato, intervistato insieme a Carolina Cavalli, che ha scritto la sceneggiatura di questo bellissimo film, intervista lunga che vi proporrò in occasione dell'uscita verso la fine di giugno. Adesso però vi propongo l'intervista ad Adriano Valerio, perché questa sera alle 19 presenterà il suo nuovo film Casablanca, che prende le mosse da un suo cortometraggio che era stato presentato anche al Trieste Short Film Festival, e adesso si è allungato, lo abbiamo visto alle giornate degli autori a Venezia, e questa sera presenterà il film alla sua presenza. Oggi a Good Times abbiamo parlato di altri due film che invece saranno questo pomeriggio, che sono La linea del Terminatore e Saudagi. Anche lì vi invito a riascoltare il podcast in caso vi interessasse andare a vedere questi due film e soprattutto sentire cosa hanno raccontato i due registi. Adriano Valerio, bentornato a Radio Popolare.
Ciao, ciao Barbara.
Ciao, questa volta perché presenti Casablanca, il Fescal, un film che, per dare un titolo, una storia d'amore per raccontare l'immigrazione, ma di fatto, oltre al titolo, c'è tanto anche di questo. Come hai conosciuto i protagonisti di questo film, a cui avevi già dedicato un cortometraggio, e che lavoro hai voluto fare?
È stato un incontro assolutamente casuale, nel senso che io ero a Gubbio, dove presentavo un altro mio film, e sono andato a bere un bicchiere in un bar, e accanto a me c'era Fouad, e abbiamo cominciato a chiacchierare, e mi ha raccontato la sua storia, mi ha raccontato di Daniela, e sono stato subito molto toccato sia dalla storia sia in particolare, devo dire, dalla personalità di Fouad, e ho avuto la fortuna di incontrare dei produttori che mi hanno seguito fin da subito, per cui dopo pochi mesi abbiamo girato Mon Amour Mon Ami, che è un cortometraggio che racconta una fase della loro relazione, e pensavo che il progetto si potesse fermare lì. Il cortometraggio era andato molto bene, mi sembrava insomma di avere già raccontato qualcosa di interessante, e invece poi sono rimasto molto legato a loro, ai loro avvocati, ai loro assistenti sociali, insomma, e poi ho sentito il desiderio di continuare a raccontare la storia, per cui le prime riprese sono state nel 2016 e abbiamo finito praticamente nel 2022, per questo è una lunga storia, una lunga narrazione.
Il personaggio Fouad viene appunto da Casablanca, di qui il titolo, ma insomma non è totalmente regolare per lo Stato italiano, e quindi deve fare tutto un percorso di regolarizzazione anche attraverso la sua compagna Daniela.
Sì, non c'è mistero del fatto che loro a un certo punto hanno pensato di fare un matrimonio bianco, credo che si dica, comunque un finto matrimonio per cui potesse avere il permesso di soggiorno. Poi sono spaventati perché comunque sono delle conseguenze legali, però racconta anche la disperazione e il fatto che fossero pronti a tutto, Daniele fosse pronto ad aiutarle, Fouad fosse pronto a tutto per avere finalmente questo permesso di soggiorno, perché lui è in Italia da una vita ormai, credo da una dozzina d'anni, e non è mai riuscito ad essere pienamente regolarizzato. La situazione è drammatica anche perché lui, essendo in Italia senza permesso, non poteva tornare a vedere la sua famiglia perché aveva bisogno delle cure mediche in Italia, ma qualora fosse partito per Casablanca per rivedere la sua famiglia, c'era il rischio concreto che non potesse più ritornare in Italia. Per cui l'Italia era da una parte un miraggio per lui, è stata una fonte di aiuto, bisogna dirlo, dal punto di vista medico, però è diventata anche una sorta di gabbia.
L'incontro con Daniele è pugliese, loro, dicevi, l'incontro è stato a Gubbio, ma tra di loro adesso come sono? Anche perché ci hai messo un po' di anni a raccontare questa storia. Intanto, come mai ci hai messo così tanto? Proprio per le questioni legali?
Perché seguivo l'evoluzione della loro storia, per cui nel tempo filmavo l'evoluzione della storia. Ho filmato a Parigi, ho filmato a Gubbio, ho filmato diversi momenti critici, secondo me, della loro storia, fino a quando poi col viaggio di Fuad a Casablanca mi sono reso conto che il film poteva trovare una chiusura, se no starei ancora probabilmente seguendoli, perché l'evoluzione della loro storia è sempre molto interessante. Ora sono per caso vicini di casa, in quel di Gubbio, che è una città piccola, ma insomma è comunque una casualità abbastanza interessante. Si vogliono sempre bene, anche se hanno avuto anche dei conflitti negli anni. Il film ovviamente non si propone di raccontare tutto, perché il film dura poco più di un'ora e ci sono 5 anni delle vite di due persone che hanno un sacco di emozioni, hanno avuto un sacco di vicissitudini, però credo che sia una buona sintesi di questa storia piena di misericordia e di amore veramente salvifico, perché loro si sono veramente letteralmente salvati la vita l'un l'altro, venendo entrambi da delle dipendenze molto profonde dall'alcol e dalla droga.
Sì, anche una storia che però fa un'estrema sintesi di quello che è veramente complicato realizzare in Italia, cioè loro con un mutuo soccorso si sono aiutati, però lo Stato è assente.
Beh sì, questo ovviamente il film poteva diventare tante cose diverse. A un certo punto era un film su un regista maldestro che provava a raccontare la vita di due personaggi per aiutarli in qualche maniera, per quantomeno mostrare la loro storia e attrarre un'attenzione. E poi invece le cose sono andate malissimo all'inizio, perché poi sono venuti a Venezia, sono diffuse le foto di loro sul red carpet a Venezia e questo ha suscitato non compassione ma odio, per cui a un certo punto pensavo di raccontare questo. Poi a un certo punto Daniela voleva diventare attrice, per cui il film poteva essere sul fatto che lei voleva diventare attrice. Poi a un certo punto volevo veramente puntare il dito sulla politica e sull'immigrazione. Alla fine il film per me è soprattutto una storia d'amore, però mi piace che tutte queste diverse idee che si sviluppano quando scrivi un film per così tanto tempo rimangano in sottofondo sotto la storia principale, che rimane una storia d'amore. Abbiamo giocato anche col titolo, evidentemente, chiamando il film Casablanca come una delle più grandi storie d'amore della storia del cinema.
Grazie Adriano Valerio, ciao.
Grazie a te Barbara, un abbraccio, ciao ciao.
Must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
E vabbè, era inevitabile, insomma, è stata chiamata Casablanca di Adriano Valerio, l'ha citato, ha citato il film, quindi abbiamo dovuto metterla per forza. E poi è sempre un piacere riascoltarla. Tanto una segnalazione, la sesta edizione della Settima Arte Cinema Industria a Rimini fino al 5 maggio 2024 e i premi sono stati Carlo Verdone, Premio Cinema Industria ad Honorem 2024, Medusa Film e Giampaolo Letta il premio alla produzione, I Wonder Pictures con Andrea Romeo premio alla distribuzione, Laura Muccino premio al casting director e Marco Spoletini premio al montaggio. Tra l'altro Marco Spoletini ha vinto giusto ieri anche per il montaggio di Io Capitano, appena vinto un Davide di Donatello, quindi due premi molto meritati a Marco Spoletini. Ora parliamo di Toxicity con Chiara Andri, che è produttrice, intervistata da Amanda Ceragioli. Tra l'altro questo film sta andando, come ormai un po' si usa adesso, in tour in diverse città, sarà a giugno a Milano.
Saraceno Agata, Fazio Pina, Zinnante Domenico, Cucè Teresa.
Tra di noi ragazzi esiste uscire, stare in piazza, girare, ma appena viene detto zona industriale, inquinamento, industria, non, cioè, nasce proprio un... sorge un silenzio.
C'era gente che è venuta da tutta l'Italia in pratica per fare dei lavori qua e che si innamorava, insomma, di tutto quello che c'era attorno all'inizio, agrumeti, ortaggeti, uliveti, quindi c'era di tutto e di più. Sembrava un paradiso.
Dai, ci sono giorni che il vento porta tutta la puzza.
Il film dà voce a chi vive nelle coste del polo petrolchimico siracusano, dove uno dei più grandi impianti petrolchimici d'Europa avvelena l'ambiente e le persone da 70 anni. Il tour è iniziato appunto dalla Sicilia a metà aprile e adesso proseguirà in tutta Italia. Ma io quando ho visto questo documentario, questo Toxicity, io ero sempre abituata a pensare alla Sicilia come un gioiello in mezzo al mare, un luogo dove c'è natura, storia, cultura, un luogo meraviglioso. Però che cosa sta succedendo di fatto in questa zona e anche come nasce l'idea di fare questo documentario Toxicity?
Sì, allora Toxicity è un documentario appunto di François-Xavier Destor, che è un regista francese, e Alfonso Pinto, che è un ricercatore in geografia e culture visuali italiano, anzi siciliano. E proprio dal loro incontro nasce l'idea del film. François è infatti un regista che diciamo si concentra spesso nei suoi documentari su territori che subiscono una tragedia, in questo caso un ecocidio, e Alfonso Pinto è un geografo che riflette molto su diciamo le questioni dell'antropocene e è specializzato anche nel rapporto tra geografia e cinema. Dal loro incontro nasce l'idea di realizzare un documentario su, diciamo, l'area e gli abitanti che vivono nella zona di Augusta, Priolo e Melilli, dove sorge un grande polo petrolchimico che è stato i primi impianti, diciamo, realizzati nel 1949, e si sono concentrati non tanto su realizzare un reportage, quindi nel film voi non vedrete dati, non vedrete inchieste, ma piuttosto nel dare voce a sei personaggi che vivono e lottano e vivono la loro quotidianità in questo territorio, che ancora è un territorio bellissimo, perché ovviamente appunto la costa del Siracusano è un territorio bellissimo, ma che subisce da 70 anni dei gravi problemi ambientali. È infatti un territorio che è stato inserito nel 1998 nella lista dei siti di interesse nazionali ai fini della bonifica dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare. Quindi diciamo una questione ancora aperta, un territorio che necessita di bonifiche ed è un territorio abbandonato a se stesso.
C'è una denuncia del crimine ambientale, ma anche un'aspra critica al fallimento del governo delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Che rapporto hanno gli abitanti con questa zona? Nel documentario si parla di un silenzio.
Beh, ovviamente diciamo chi lotta e chi resiste è una minoranza, per come in tutte le cose nel nostro quotidiano, nella vita di tutti noi, diciamo ci si abitua e si fa i conti con la realtà socio-economica che ci sta intorno. Infatti a noi, diciamo, come produttori, a noi di Ginkgo Film e ai produttori francesi di Elda Production, quello che ha colpito quando ci è stato presentato questo progetto era la possibilità di raccontare attraverso una storia locale, estremamente localizzata in questo territorio appunto di Augusta, un problema universale che vuole suscitare anche delle domande e delle riflessioni su, diciamo, il rapporto dell'uomo con l'ambiente, con la società che ci circonda. Noi siamo totalmente immersi in un mondo che allo stesso tempo ha bisogno del polo petrolchimico, no? Quindi sacrifichiamo delle zone, degli abitanti in nome comunque di una realtà che è quella di tutti i giorni, ovvero mettere la benzina nella macchina, comprare oggetti fatti di plastica e via dicendo, no? Quindi l'idea, infatti le proiezioni le stiamo accompagnando con dei dibattiti, con degli esperti, con attivisti nelle varie città in cui portiamo il film, l'idea è quella proprio di suscitare anche un dibattito, delle riflessioni. Per esempio eravamo l'altro ieri a Mestre, che Mestre Marghera è un'altra città dove sorgeva, poi ha chiuso, un grande polo petrolchimico, e appunto il dibattito è stato veramente interessante e acceso, perché sono questioni che ancora non sono risolte dopo tanti anni e che si risolveranno in futuro, speriamo, con delle politiche di riconversione di questi impianti.
Parliamo un pochino dello stile del documentario. Avete dato tanta importanza al paesaggio, che chiaramente soffre della presenza di questo polo petrolchimico e che insomma viene chiaramente influenzato. Come avete svolto le riprese e se questo paesaggio che si vede nel documentario è quello che ci attende a tutti a causa del cambiamento climatico?
Diciamo, alla base della struttura narrativa di Talk Sicily, l'idea, quella poi centrale del regista François-Xavier Destor e del coautore Alfonso Tinto, è intendere il paesaggio come un personaggio, con il suo vissuto, con le sue ferite, con la sua memoria. E dentro questo paesaggio ci sono poi gli abitanti, e alcuni di loro, i protagonisti di questo film, lo abitano con una forza di resistenza, con i loro paradossi, con le loro contraddizioni. Per rivelare tra l'altro la memoria del paesaggio è stato anche fondamentale l'uso di materiale di archivio provenienti sia dall'Istituto Lucio, Techerai, l'archivio del Movimento Operaio e anche alcuni filmati di famiglia. Quindi ragionare sul paesaggio anche come memoria di un paesaggio che non c'è più. Uno dei protagonisti, Nino, signore anziano che oggi ha perso la vista, in una scena del film presenta proprio un libro su quello che era il paesaggio di Marina di Melilli e lo definisce proprio come il paesaggio che non c'è più, il paesaggio che abbiamo perduto.
Mi hanno colpito due frasi: è meglio morire di cancro che di fame, e poi la frase conclusiva che si sente anche nel trailer della storia della Sicilia, che è sempre la stessa, che viene sfruttata da chiunque, e anche sentivo un profondo senso anche di ingiustizia. Qual è la soluzione?
E l'altro tema, quello dell'ingiustizia, sicuramente centrale, cioè la grande ingiustizia che subisce un territorio e subiscono degli abitanti in nome comunque del profitto. Qual è la soluzione? Ovviamente François-Xavier Destre e Alfonso Pinto non hanno la soluzione sul piatto, realizzano un documentario per il cinema per appunto sollevare delle questioni, stimolare delle riflessioni di cui tutta la società civile dovrebbe appunto prendere parte, porsi delle domande e anche pretendere dei cambiamenti. Troppo spesso infatti, se non si vive magari di fronte al problema e non lo si vede, come dice anche una delle protagoniste del film, Giusy, è bello che io veda il polo petrolchimico, perché non mi posso girare dall'altra parte e, visto che non lo vedo, non esiste. No, il problema c'è. E dobbiamo tutti aprire gli occhi.
Va bene, grazie mille.
E grazie a Amanda Ceragioli. L'intervista era Chiara Hendrick, produttrice di questo film Toxicity, che domani sera alle 20:30 sarà a Bari, ad Anche Cinema, sarà a Palermo il 7 maggio, a Catania poi, e arriverà a Milano il 29 di giugno al Nuovo Cinema Armenia. Casablanca, di cui abbiamo parlato prima con Adriano Valerio, invece in programmazione questa sera alle 19 al Cinema Arlecchino per il Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina. Il programma completo lo trovate su fescal.org. Ancora un po' di Moroder, tra l'altro questo è un ottimo stacco anche per le altre puntate, soprattutto da Metropolis di Fritz Lang, rimusicata da Giorgio Moroder negli anni 80, il film era del 26-27, già proprio gli albori del cinema. E ora, Chassis, parliamo dell'ultimo appuntamento della rassegna sui diritti umani che è in corso al Cinema Beltrade di Milano, curata dalla Fondazione dei Diritti Umani, e Danilo De Biasio ha intervistato per noi uno dei loro ospiti, che sarà martedì sera al Cinema Beltrade con il film When the Seed Lines Grow. Il regista si chiama Reggie Razard Kaya. Sentiamo anche il racconto e l'introduzione di Danilo De Biasio e l'intervista.
C'è una foto di scena di When the Seedlings Grow che esprime tenerezza e forza allo stesso tempo. I due bambini protagonisti del film, con le loro gambette magre magre e le magliette a righe, giocano sul set alla luce di un tramonto dorato. La guerra non si vede in quello scatto, ma nel film c'è, e come, anche se vista con gli occhi di due bambini. Siamo a Kobane, fino a qualche anno fa l'avamposto occidentale dove lo jihadismo assassino è stato sconfitto. In prima linea c'erano i curdi. Finito, si fa per dire, il pericolo, i curdi sono tornati ad essere quello che sono sempre stati negli ultimi decenni, scomodi alleati che insistono con quelle assurde pretese di indipendenza, soprattutto dalla Turchia. Il terzo e ultimo film della rassegna Film sui diritti umani, organizzato al Beltrade, è del giovane regista Reggie Razard Kaya.
Filmi gavaştırmazdım da ben Çiroka Revitiya Masfrotini Kobani'ye.
Il film parla di un padre e di una bambina che vendono yogurt casa per casa a Kobane. Kobane è stata teatro di una storica resistenza per difendere tutta l'umanità contro l'ISIS e per un mondo libero. Nel film si vede com'è la città dopo la guerra, come le dinamiche sociali determinano il cambiamento e la trasformazione. Vediamo come gli abitanti ricostruiscono le loro vite libere, con lavoro e resistenza. È vero, in questo film la guerra c'è ancora, è una realtà per la società di Kobane oggi. Purtroppo oggi Kobane è sotto attacco. Gli abitanti vorrebbero vivere liberamente, in pace, e invece devono affrontare ogni giorno gli attacchi dello Stato turco. Anche poco tempo fa ospedali, scuole, centrali elettriche e struttura sociale sono stati presi di mira dalla Turchia. Dozzine di bambini e centinaia di persone sono state uccise in questi attacchi. Kobane è stata un simbolo, là si è diffusa in tutto il mondo e ci ha permesso di vincere. È importante che questa solidarietà continui anche oggi.
Vedendo i bambini, e non vi svegliamo nulla della trama per non farvi perdere il piacere della visione, vedendo i bambini ma anche gli adolescenti che sembrano bighellonare tra le macerie di Koban, domandiamo a Reje Azakaya come e dove se li immagina fra 20 anni.
Mi chiedi come immagino la vita dei bambini, dei giovani, dell'intera società di Kobane nel futuro. I bambini di Kobane si aspettano che si risvegli la solidarietà internazionale. I bambini di Kobane non vogliono rimanere in silenzio contro gli attacchi dello Stato turco. Solo in questo modo possiamo costruire un futuro libero per loro. Con questo film voglio mandare questo appello. Quando questa risposta arriverà ai bambini di Kobane, potremmo dire che si prova a costruire un mondo migliore. Grazie ancora al Festival dei Diritti Umani di Milano. Vorrei ringraziare tutti coloro che realizzano film sui diritti umani. È un grande sforzo per un mondo libero e uguale. Vi invio tutto il nostro amore da Kobane e dal Rojava a Milano. Pace a tutti.
Rojava-i Kurdistan redikin heya Milano biminin hashida.
E grazie a Danilo De Biasio. Vi ricordo che il film di cui ci ha parlato con l'intervista Reger sarà al Beltrade martedì 7 maggio alle 19.30. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram su Barb Sorrentini. Ci salutiamo con una canzone, sempre ormai abbiamo dedicato un po' a Mary Strip, che sarà palma d'onore a Cannes. Da Il cacciatore di Michael Cimino, in cui lei e Robert De Niro, forse il primo film in cui hanno iniziato a lavorare insieme, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Un saluto a Barbara Sorrentini e buon cinema, ciao!